Eccoci qui
anche questa sera, e questa sera ancora una volta, la seconda, su queste tre occasioni che avremo. Oggi sono riuscito anche a prepararvi il foglietto, poi almeno potete portare a casa qualcosa. E ci fermiamo un po' su Giuseppe, questo personaggio che il Papa ha scelto perché ci potesse parlare. E allora, un personaggio che dice così poco, dice poi così tanto. E capita, e se ci pensiamo, quando ascoltiamo le persone che parlano poco, aprire finalmente bocca, ecco che si desta l'attenzione. Noi preti siamo un po' per ufficio, un po' per deformazione professionale, costretti a parlare tanto. E questo la dice lunga. Giuseppe ci insegna a misurare le parole, e però queste parole non dette, ma tradotte in azioni, sono proprio quel contenuto che ci permette anche di parlare alla nostra vita, che poi ha bisogno di essere tradotta in un'azione, in una dinamica. E allora oggi Giuseppe è l'uomo dei sogni. Dopo che abbiamo indagato un attimino la qualità di giustizia della figura di Giuseppe, uomo giusto, oggi vediamo quell'uomo giusto che è un uomo che è caratterizzato dai sogni. E c'è un sottotitolo che chiuderà anche la riflessione di oggi, che è: nei sogni comincia la responsabilità. Una frase che mi piace molto. Inizialmente questa frase, che è di lingua inglese, l'avevo ascoltata in un brano degli U2, un album che è uscito negli anni 90, la canzone Acrobat, ma poi ho scoperto che viene da più profondo, viene da un poeta che è Yeats, e che scrive proprio una serie di poesie in una raccolta che si chiama Responsabilità, al plurale, le responsabilità. Ma sul suo epitaffio c'è scritto proprio: nei sogni comincia la responsabilità. E questa è una frase che mi sembra molto adatta a Giuseppe. Perché? Anzitutto, Giuseppe, uomo dei sogni, è un uomo che porta un nome di sognatore. Nomen est omen vuol dire che il nome dice qualcosa della persona. E chi è il grande sognatore di nome Giuseppe? Beh, il primo Giuseppe di cui la Bibbia ci parla. Giuseppe venduto dai fratelli, Giuseppe che rappresenta l'inizio di una storia che è quella dei figli di Giacobbe. Questi figli di Giacobbe, che l'avevano proprio per i suoi sogni preso in inimicizia, in realtà verranno salvati durante la carestia proprio dal fratello Giuseppe, che, permettendo loro di accedere alle provviste egiziane, in una posizione che lui avrà, come sapete, guadagnato a causa della sua capacità di sognare e di interpretare i sogni, ecco che questi figli di Giacobbe potranno salvarsi, potranno inaugurare quella che è poi la discendenza di Israele, perché Giacobbe è anche chiamato Israele, è lui, no? Il capostipite, figlio di Isacco, figlio di Abramo. Quindi anche nella vicenda del nostro Giuseppe, ritenuto padre di Gesù, si intreccia quella stessa dinamica che aveva in qualche modo riguardato Giuseppe il sognatore, l'intreccio tra il sogno e la salvezza. Sogno e salvezza stanno insieme, perché anche il padre di Gesù produce una salvezza di quel germoglio di esse, che è appunto Gesù, e che attraversa delle peripezie, delle prove, e quindi si manifesta come quel salvatore, quel germoglio che non è stato spezzato anche nonostante la sua fragilità. Il tronco di esse, insomma, è un tronco, no? Ma il germoglio è poca cosa. Gesù è fragile. E forse questo è anche uno degli aspetti che sono caratteristici del Natale, la fragilità di Gesù. A me mi ha sempre colpito, non so se ci avete mai pensato, questa cosa che mi sentirete dire ancora, perché ce l'ho proprio nel cuore, cioè Dio che si consegna all'uomo, e siccome Dio originariamente a livello ancestrale, recondito, fa paura, ecco che si presenta invece attraverso il bambino, che è quanto di più indifeso ci possa essere, ha bisogno di essere custodito, ha bisogno di essere allevato, curato, protetto, e Giuseppe farà proprio questo, protettore di un Dio che non fa paura, salvatore del suo salvatore, visto che la Vergine è madre figlia del suo figlio. Ecco, Giuseppe è salvatore del suo salvatore, perché se non fosse per lui Gesù dove sarebbe andato a finire? Tra le grinfie di Erode, forse. E quindi ci consegna l'intreccio tra sogno e salvezza di Giuseppe, il germoglio. È interessante questa cosa, che Nazareno ha in sé non solo la topomastica del provenire da Nazareth, infatti a Nazareth sarà allevato, e lo sappiamo bene noi che portiamo il nome di questo luogo dove Gesù è cresciuto, ma porta in sé anche un nome, Nazareno, che nella sua radice significa nazir, germoglio. Quindi Gesù è il germoglio, la pianta fragile di Dio salvata. Ecco, come ai tempi di Giuseppe, il sognatore Giuseppe, sposo di Maria, consegna a noi la salvezza portata da Gesù e ci permette di raggiungerla. Allora, l'intreccio tra il sogno e la salvezza. Intanto sul foglio poi troverete un riferimento, che c'è anche un link, a una lettura molto interessante, che è una riflessione del teologo valdese Paolo Ricca, che è molto bravo e molto famoso, tra l'altro. Fa una riflessione sul sogno nella Bibbia, piuttosto voluminosa, ma l'ho ritenuta molto importante perché può inquadrare la questione del sogno, cioè ma questi sogni nella Bibbia che cosa fanno, cosa ci dicono, come ci parlano, che cosa sono? Ecco, Paolo Ricca dice che la questione del sogno è così ampia da sconfinare in campi molto distanti tra loro, cioè da una parte la psicologia, da una parte la religione, e ha in sé un'importante duplicità, perché è qualcosa di universale ma anche qualcosa di personale. I sogni sono i nostri sogni, però tutti sognano, e quindi una vicenda, quella del sogno, abbastanza curiosa. E quindi non ci stupisce che in epoche diverse i sogni abbiano avuto una diversa considerazione. Le ultime notizie a proposito dei sogni vengono dalla psicologia, come sappiamo, non solo per Jung, che ha dedicato proprio delle opere, ma anche per il capostipite della psicologia, che proprio sul sogno ha fondato la sua interpretazione dell'inconscio e della coscienza umana. Quindi i sogni vengono visti come un aspetto profondamente umano che dice qualcosa di noi. E a quel punto pensiamo all'interpretazione dei sogni, che è sempre stato oggetto di interesse, fin dalla Bibbia appunto, però un'interpretazione che la psicologia rivolge totalmente al soggetto. Invece nella Bibbia c'è un intreccio maggiore. È controversa la questione dell'interpretazione dei sogni, perché i sogni che cosa ci dicono? Che cosa ci fanno pensare? Dobbiamo considerarli attendibili? Beh, noi poi, non ho parlato, ma abbiamo dei sogni anche l'applicazione ulteriore della serie, sognare i numeri, giocarseli poi per vincere qualche cosa, e quindi un sogno premonitore ma tutto suo, che non è neanche volontà di Dio, non si capisce da cosa venga fuori questo fatto che noi possiamo trasformare il sogno addirittura in una fonte di guadagno. Eppure, ecco, hai sognato quei numeri, giocali. Come dire, c'è un rapporto tra sogno e vita. Forse questa è una derivazione dalla questione ancestrale del sogno inteso come divinazione, la capacità divinatoria del sogno, cioè che in qualche modo possa interrogare la divinità. E nella Bibbia c'è qualcosa che potrebbe essere rischiosamente interpretato in questo senso, ma non è il caso di Giuseppe, non è il profilo che vorremmo dare a questa ricognizione di Giuseppe, l'uomo dei sogni, non sembra rendere giustizia. Infatti, di primo acchito dovremmo dire, beh, perché no? Donale, guarda che i sogni di Giuseppe, sposo di Maria, sono stati proprio premonizioni, pure semplici, e quindi premonizioni date da Dio, avvertito in sogno, e parla chiaro il Vangelo che hai letto prima, no? Poi disse in sogno questo, lo avvertì di quello, gli diede come strada quella là e non questa qua, lo avvisa l'angelo, quindi il messaggero. Il sogno porta un messaggio diretto da Dio, potrebbe essere inteso in senso soprannaturale, divinatorio. Dio appare e dice a Giuseppe cosa fare. Nella storia della Chiesa poi ci sono tanti episodi che ci dicono questo, in particolare ne ho ricordati due, Innocenzo III, ricordate ad Assisi, nella Basilica, quell'affresco di Giotto dove San Francesco tiene su la Chiesa che va in rovina, chi l'ha sognato? Innocenzo, che ha sognato questo santo che tiene con le spalle la Basilica, mi pare lateranense. E poi San Giovanni Bosco, anche lui sognava e aveva attraverso il sogno una rivelazione diretta, Maria gli diceva questo, quell'altro, non con le percosse, ma in altro modo, con l'amore devi educare questi, quindi era anche una sorta di pedagogia nel sogno. Ecco, credo che noi non dobbiamo sminuire la portata dell'intervento di Dio, ma semmai dobbiamo dispiegare la ricchezza dell'intervento di Dio. È troppo sbrigativo dire semplicemente che Giuseppe era fortunato e quindi miracolato da un sogno soprannaturale. È più profondo dire qualcosa in più, cioè dire: ma che intreccio c'è tra Giuseppe e questa volontà di Dio che gli parla in sogno? Questo potrebbe interessare anche noi. Ecco, allora ho pensato di sviluppare tre polarità che portano a delle domande e quindi rendono questa catechesi anche un'occasione per pensare a noi, alla nostra vita. Se non fosse così, a cosa ci servirebbe? Sarebbe un momento magari di quel poco che può trasferire Donale, un po' di acculturazione molto blanda, ma niente di più. Invece no, dovrebbe essere qualcosa che ci aiuta a fare un passo nella fede, nel nostro cammino verso il Natale, per esempio. E allora proviamo a vedere tre dimensioni. La prima, che Dio parla all'uomo. Ecco, che Dio parla all'uomo è l'aspetto fondamentale della Bibbia. Le 10 parole rappresentano il cuore dell'alleanza, sono i comandamenti, noi li abbiamo sempre chiamati così, ma ci insegnano gli ebrei che questa non è proprio la dicitura corretta, perché non si tratta tanto di interpretare quello che devi fare, ma di considerare una cosa che sta a monte, ed è la più importante, che Dio parla all'uomo. Dio parla a me, parla a te, parla a noi. Quindi questo è vero nell'Antico Testamento, ma è vero anche nel Nuovo Testamento, perché Giovanni poteva scegliere tanti modi per dire che il Verbo increato, il Logos, che si fece poi carne, che stava alla destra del Padre, era quello lì, ma sceglie Logos, che vuol dire parola, verbo. E questo è interessante, perché porta con sé la carica di un messaggio, di un desiderio che Dio vuole annunciarsi, vuole parlare. Bene. Quindi il messaggio del Nuovo Testamento si arricchisce ancora di più perché non solo dice che Dio ci vuole parlare, ma che Dio ha costituito noi attraverso la sua parola. Questa è la ricchezza del prologo di Giovanni. Il Verbo, attraverso di lui furono fatte tutte le cose e nulla è stato fatto di ciò che esiste senza di lui. Tutto è stato fatto per mezzo suo. Quindi la parola non solo si è rivolta a noi, ma ci ha anche costituito. E questo soffio, questa parola, questo sia la luce e fu la luce, sia questo e sia quello, il mare si divida, eccetera. Questo è quello che poi Giovanni dice: sì, ma c'è una parola che è originaria, che ha creato tutte le cose. Per cui creatore, creatrice è la parola che è il Verbo stesso, che procede, appunto. E allora credo che questo è interessante perché non dobbiamo meravigliarci che questa comunicazione non si interrompa. Non è che Dio ha smesso di parlare. Ho detto tutto, sì, la pienezza della parola è Gesù, è Cristo, ma non è che Dio smetta di parlare, di rivelarsi. E allora credo che questa parola raggiunga l'uomo nella sua individualità e interiorità. Possiamo dire: Dio mi parla, Dio parla a me, Dio dice qualcosa a te, parla nella mia vita, mi indirizza alla vita in un certo modo, con lo stesso invito rivolto al suo amico Abramo: va verso te stesso. L'ecleca, dice l'ebraico, che non è esci dalla tua terra, ma va verso te stesso, cioè il percorso profondo di ogni individuo che Dio ci suggerisce. È per questo che esiste una direzione spirituale, perché Dio ti indica una strada. Che cos'è la direzione spirituale? Non è tanto il farsi dirigere, cioè la direzione non è che il soggetto, diciamo, la direzione è l'essere diretti spiritualmente, quindi l'avere un padre spirituale. Istintivamente lo percepiamo così, ma la direzione spirituale è semplicemente la direzione per andare davanti all'Esselunga, vai di lì, o per andare a Sesto, vai di là. È la direzione che può essere secondo lo Spirito. Quindi se c'è una direzione nella nostra vita che può essere secondo lo Spirito oppure no, vuol dire che lo Spirito ce lo dice, quindi Dio ci parla, costituisce la nostra vita, la sua parola. Vai verso te stesso. Se segui la mia direzione, dice Dio, la direzione che io ti indico, che è spirituale, cioè secondo lo Spirito, allora tu andrai verso te stesso. E questo è bellissimo, è molto bello, secondo me. Ecco, quindi ti invito ad indagare sulla forma che questo parlare di Dio assume nella tua vita. E questo è interessante. È lecito inquadrare quello che la narrazione di Matteo colloca nella dimensione del sogno in quella dimensione legata all'ispirazione? Ma che frase è? Basta, Donale, ma cosa stai... Dopo l'ho detto meglio. Insomma, possiamo immaginare che quello che è accaduto a Giuseppe in sogno è la stessa cosa che accade a noi quando diciamo: Dio mi sta parlando, Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quello. Ecco, io credo che potrebbe essere un po' così. Cioè che Giuseppe l'ha sentito nel sogno, che Dio gli ha parlato, ma quando noi diciamo che Dio mi dice, se la nostra esperienza spirituale è abbastanza profonda, un tanto così, possiamo dire che assomiglia a quell'esperienza che Giuseppe ha vissuto? Io spero di sì. Cioè, ci sono stati dei momenti nella tua vita, oppure se qualcuno è ancora giovincello, come la Marghe, potrebbero esserci dei momenti che arrivano e quindi qualcuno li ha vissuti, qualcuno li ha davanti, ma ci possono essere dei momenti della vita dove veramente Dio ti ha parlato e lo senti, e questa parola non la collochi in un orizzonte diverso da quello che Giuseppe ha sentito. Noi andiamo nella stessa direzione dell'esperienza di Giuseppe quando viviamo questo, a mio avviso. Quindi credo sì, Giuseppe è ispirato, proprio come l'uomo spirituale che prega ed entra in contatto con Dio, riceve da lui un segno, così anche Giuseppe. Dio parla all'uomo. E attenzione, a una cosa che questa mi è venuta in mente proprio mentre preparavo questo incontro, cioè l'obiezione potrebbe essere: sì, ma aspetta, fermo lì, ma Giuseppe... No. Adesso non metterti a livello di Giuseppe. Giuseppe ha avuto un'esperienza soprannaturale, assomiglia più al miracolo. Quando Dio parla a te non è un miracolo. Attenzione però, perché dobbiamo fare attenzione a una tentazione pericolosa. Quale? Non mi era mai venuta in mente, però mi è venuta in mente mentre preparavo questa qua, si vede che... Cioè quella di riconoscere i segni di Dio solo quando essi ci appaiono come soprannaturali. È vero o non è vero? Cioè noi magari sottovalutiamo il fatto che Dio ci parla veramente, perché Dio non ha parlato a me, ha parlato... Cioè la manifestazione di Dio è che io sono entrato in chiesa e a un certo punto mi è apparsa la Madonna. Ah, quella sì che è una visione. Ma se non mi appare la Madonna, vuol dire che Dio non mi ha mai parlato. Oppure che Dio mi ha parlato, ma magari erano mie idee, ma magari... Lo diciamo quasi, se non c'è di mezzo il miracolo, sminuendo il fatto che Dio ci comunica e si comunica a noi. Ma scusa, ma quando facciamo la comunione cosa facciamo? Si comunica a noi cosa vuol dire? Una roba così. Ma quello è morto per te. Non è che si comunica così dicendo... questo è il mio corpo, una roba tra le altre, tieni un fazzoletto. No, No, no. E questo mi fa venire in mente il Vangelo che tra l'altro è quello di domani. Quando Gesù a un certo punto esasperato dice: ma questa generazione adultera e perversa chiede un segno, non le sarà dato alcun segno. E poi nell'altra relazione dice: se non quello di Giona, e va avanti. Perché uno dice: ma ti sto parlando, che segno vuoi? Devo fare la magia? Punto 2, il sogno si intreccia con i desideri. Ecco, quindi il punto 1, potremmo farci questa domanda: ma allora io ho sentito la voce del Signore, la sto sentendo? È sempre un rebus sentire la voce del Signore, eh? Quando l'esperienza di Samuele, che esperienza è? La parola di Dio era rara in quei giorni. Il giovane Samuele se ne stava nel tempio del Signore sotto la guida del sacerdote Eli. La lampada del Signore non era ancora spenta, però la parola di Dio era rara in quei tempi, quindi nessuno si aspettava, al punto che questo qui di notte non capisce neanche chi sia Dio. Samuele, Samuele, eccomi, va da lui, no? E poi dopo tre volte, dopo una guida del padre spirituale, appunto, capisce che è la voce di Dio. Quindi vi rendete conto che può succedere che noi, Dio ci parla, noi non ce ne accorgiamo perché non ci lasciamo guidare spiritualmente a riconoscere la sua voce, quindi ci perdiamo un sacco di dati, potremmo dire, dal punto di vista con un linguaggio informatico, ci perdiamo un sacco di bit, e Dio invece ci continua a parlare perché si comunica. Ok, quindi questo è già un motivo di indagine. Uno dice: ma siamo sicuri che Dio ha fatto anche lui per caso il lockdown della parola, come abbiamo fatto noi? Quindi non parla più? Quindi non ci dice più? Vabbè. Il punto 2 di Giuseppe è il sogno che si intreccia coi desideri. E quindi l'esperienza di Dio va indagata con maggior profondità. Però, è vero, sarebbe più comodo immaginare che noi stiamo belli tranquilli e c'è un intervento miracoloso che arriva improvvisamente. Nell'iconografia, per esempio, Maria viene sempre immaginata come colei che intenta nella preghiera, nella lettura, cioè in mano delle cose anacronistiche, tipo rotoli che non poteva avere, libri che non erano ancora stati inventati, cose così. Ma per dire, non è che la parola di Dio ti coglie quando tu sei veramente distratto. Vi ricordate quando vi dicevo la frase che diceva il mio padre spirituale ogni tanto, che in realtà mi pare una frase che venga da Madeleine Delbrel, e comunque diceva: ma se Dio è dappertutto, perché tu sei sempre altrove? Forte è questa frase, no? Cioè, e quindi lo diceva così una volta, me l'ha detto una volta mentre ero sulle scale, stavo correndo, mi ha fermato: ehi Alessandro, cosa c'è? E mi ha fatto questa domanda a bruciapelo, e io, essendo in seconda teologia, non un ragazzino, ma un giovane che era assetato di cose, ci ho pensato, no? Quindi ho detto: ma che frase interessante, non l'ha fatta per fare colpo, l'ha detta perché facesse colpo, ma nel modo giusto, per provocarmi, no? Per dirmi: ma non è che per caso tu sei sempre altrove, però sappi che Dio è dappertutto, ecco. Quindi noi ci immaginiamo magari che Dio debba parlarci mentre noi ce ne stiamo tranquilli a riposare, a farci i nostri beati comodi, ma in realtà non è stata questa l'esperienza di nessuno che abbia ascoltato Dio, tantomeno l'esperienza di Giuseppe. Quindi questa potrebbe essere mai l'esperienza del credente? No, non può. Stasera riflettevo nelle benedizioni, ma anche voi che siete qui, le benedizioni, come le stiamo facendo, ti invitano almeno a fare le seguenti cose. 1, vedere la lettera. 2, non archiviarla o peggio stracciarla dicendo: non mi interessano queste cose. 3, aprirla. 4, leggerla. 5, reagire positivamente. 6, annotarsi la data. 7, ricordarsela. 8, non farsi sorprendere da: ah, sarebbe stato bello, volevo, però poi è successa sta cosa. 9, mi hanno aggiunto quelli che oggi erano la benedizione, ci si mette anche il meteo: ah no, sì, però piove. E 10, aprire la porta e andare giù per ricevere la benedizione. Non è una cosa che ti capiti addosso, eh? Toc toc, chi è? Il prete è entrato, cosa devo fare, no? Molti non aprono comunque, ma se uno è minimamente cristiano, apriamogli, ciao. Salve, buonasera, padre, scusi, ecco. No, 10 cose almeno per scendere in strada al cancello e dire ok, eccomi, sono qui. E quindi vedi, però è così che si incontra Dio, non da fermi, ma in cammino, no? A metà strada, no? Quindi, ecco, che tu sogni ad occhi aperti oppure no, come credente puoi ricevere un'illuminazione dall'alto se il tuo cuore è in ricerca, se no no. E questo è interessante. Il cuore di Giuseppe com'è? Il cuore di coloro che cercano nella Bibbia com'è? Il rapporto tra sogno e desiderio che io vedo meglio è quello che è narrato in Salomone. E siamo a 1 Re 3:5, perché Salomone è giovane. Allora a un certo punto offre un sacco di sacrifici, si addormenta e sogna che Dio gli dice: bene, chiedimi qualcosa. E lì si intreccia il desiderio, perché sogno e desiderio combaciano. Salomone chiede la sapienza, chiede un cuore docile. E allora questo è interessante, perché ci mette nelle comprensioni del sogno e del desiderio, cioè Dio ti parla, però è bello che il sogno esprima un desiderio. Quello lì di Salomone è un sogno sul desiderio in quanto tale. Cosa vuoi che faccia per te? Ma anche i sogni di Giuseppe in realtà svelano un desiderio. I sogni sono desideri, canta la canzone di Cenerentola. Però la Bibbia non inquadra solo i sogni nostri, ma anche i sogni di Dio che si intrecciano. Allora Giuseppe, perché dico che desidera? Perché sogna sempre Giuseppe, Maria e Gesù. Quindi cosa vuol dire? Che cosa c'ha in testa, nel cuore? Maria e Gesù. E il bambino. E sogna il bambino. E sogna Gesù. E sogna Maria. E quindi è un cuore, quello di Giuseppe, che non è che fosse stato un cuore vuoto, Dio ci ha parlato, ci ha messo dentro il sogno, vabbè, ok, accettò di prenderla con sé come sposa, accettò di andarsene in Egitto come profugo, accettò di muoversi di là come un fuggitivo, accettò di tornare di qui come uno che non aveva ancora, addirittura perché si compisse la scrittura per cui sarebbe stato detto Nazareno, e diamine, è proprio un yes man di quelli pesanti però, no? Ok, dimmi cosa fare, io non ho alcun desiderio, guarda, però ho sognato questo e lo faccio. No. I desideri di Giuseppe nutrono il suo sogno. Dio non poteva manifestarsi in un cuore che non desiderasse Maria e Gesù. E quindi questo ci pone una domanda sui nostri desideri. Dio li può ispirare, ma ciò che li esprime poi definitivamente è la nostra libertà. Quindi, ecco, noi che desideri abbiamo? È bello che la lettera di Giacomo dica una cosa molto tagliente: siete pieni di desideri e non riuscite a possedere, uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra, non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni, gente infedele. Mamma mia, questo proprio aveva un registro abbastanza tosto. Però ci fa capire che c'è un nesso profondo tra il desiderio e la risposta di Dio, il sogno ispirato da Dio, il va verso te stesso. E allora, domanda numero 2, quasi l'ultima, quali sogni sto coltivando in questo momento della mia vita? Ecco, la centratura o baricentro, abbiamo usato questa espressione nel ritiro di inizio d'anno sulla Montanina, la centratura della nostra vita su chi è? Su chi? Su me? Quante volte magari facciamo dei sogni dove noi facciamo grandi cose? A me è capitato, quando ero un ragazzino, sogno dove io vinco, tiro il calcio di rigore nella finale dei mondiali, piuttosto che quei sogni, no, che sono riferiti a noi. E poi invece ci sono dei sogni che sono riferiti ad altri, sogno di essere con qualcuno, con una persona. Sogno perché amo qualcuno. E poi ci sono dei sogni che sono riferiti a Dio, sogno di fare questo passaggio della mia vita per il Signore perché gli voglio bene. Sogno la mia famiglia, sogno mio padre, mia madre che non ci sono più perché li porto ancora nel cuore. Insomma, ecco, che cosa hanno i nostri sogni in questo? Cosa sogniamo? A volte abbiamo nel cuore solo paure, sogni di paura. Sogno che mi succeda qualcosa, sogno di prendere il Covid, sogno di... Però ecco, lì dobbiamo scavare un po' e dire sì, ma oltre le paure cosa c'è? No? Ecco, interpretiamoli un po' questi sogni per vederne il baricentro, perché il baricentro dei sogni di Giuseppe è proprio non autocentrato, è su Gesù, è su Maria. Ultimo, il sogno mette in moto la vita. E qui c'è la frase: nei sogni cominciano le responsabilità. È bella questa frase. Perché? Perché tutti i personaggi del Natale, lo sappiamo, sono gente che cammina, l'abbiamo detto in tutte le salse, si mette in moto. Quindi dall'incontro con Dio scaturisce una passione, una tensione, un movimento. Quindi Giuseppe si desta alla vita. E la cosa incredibile è proprio questa, no? Cioè, Giuseppe è l'espressione vivente di una cosa. I sogni hanno gambe. Le idee hanno gambe è una frase che è molto bella. Non so se è di Gino Strada o di Puglisi, però l'ho sentita in quell'ambito lì della lotta contro le mafie, in Libera. I sogni, cioè le idee hanno gambe, ma anche i sogni hanno gambe. Quindi ecco il titolo dell'immaginata di quest'anno: nei sogni cominciano le responsabilità. La cosa incredibile è questo benedetto Giuseppe che quando si sveglia fece come gli aveva ordinato, fece come, e l'ho detto, non è che sia uno che dice ok, salta sull'attenti perché Dio gli ha parlato. È più profonda la questione. Destatosi dal sonno è il passaggio da un desiderio al fare i conti con la realtà. È desto. Sapete quando noi oggi diciamo o ci sei o sei connesso? Giuseppe è connesso. E il bello è proprio questo, che è connesso, ma non è connesso come uno che non veda nient'altro che la realtà, no? Della serie, sai, quelli pragmatici, ma al punto che non esiste niente che vada al di là del mio naso. E il Papa ha criticato questa cosa dicendo, e l'ha fatto proprio parlando agli educatori delle scuole cattoliche, dicendo che oggi il mondo materialista è il mondo dove uno non sa vedere se non la realtà immanente che hai lì davanti al tuo naso senza vedere niente che vada oltre. E questo è un problema, perché come fai a educare? Come fai? Giuseppe invece ha questa capacità magica di stare sul crinale, la saggezza che non scivola nel cinismo, ma anche non scivola nell'utopia. Perché l'utopia è quel sogno, ma nel quale la realtà non c'entra niente mai. Una chimera. Giuseppe no. Destatosi dal sonno e va a segno. Non per forza sua, e qui entra in gioco la provvidenza, no? Quella provvidenza che è stata amica dei santi, anche qui potremmo chiederci, ma è stata amica dei santi perché i santi erano speciali, quindi erano visitati in una provvidenza con cui io non ho niente a che fare perché Dio a me certi favori non me li fa, magari li fa il Cotolengo, ma noi no, magari li fa quell'altro che ha trovato poi magicamente questo e quello, ma noi no, ma Gesù l'ha detto a tutti, no? Non preparate prima la vostra difesa, non fate prima i vostri calcoli. E quindi, e allora concludo qui, è bella questa cosa qua, no? Cioè Giuseppe lo potremmo intravedere come un uomo obbediente, un'obbedienza che nasce dal profondo, un desiderio a lungo macinato che viene dalla virtù di chi si è messo in gioco. E mi piace bellissimo questo pezzo di Romani 5 che, attenzione, e lo vedremo settimana prossima quando parleremo di Giuseppe come padre, guarda caso è un atteggiamento che Romani riferisce a Gesù. Ma ditemi se non si sposa bene anche con Giuseppe. E non solo, dice Romani, ci vantiamo anche nelle tribolazioni. E scappa in Egitto, e questo, e Maria con la sorpresa che è già incinta, eccetera. Sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Sembra proprio cucita apposta per lui, eppure riferita al suo figlio, quello che lui ha educato, quello che, di cui era ritenuto padre. Ecco, allora ti ringraziamo, Giuseppe, per la tua speranza, per la tua obbedienza, per la tua fiducia incrollabile in Dio e nelle persone, che ti ha permesso di non ripudiare in segreto Maria, di non fare dei passi che avrebbero cancellato la grazia, ma di camminare con Dio, proprio come uomo giusto, proprio come fece Noè, che era ritenuto giusto dalla Bibbia, come te. Ecco, allora ci lasciamo queste ultime due domande. Che ne è della mia speranza? Da dove nasce la mia obbedienza? Ecco, allora questo è un po' il nostro secondo contenuto che vi invito a sviluppare nella settimana che ci aspetta di Avvento.